qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Fallita la strategia di massima pressione, Biden ora si aggrappa ai colloqui con Iran. Ancora Iran, narrazioni mediatiche parziali sul divieto viaggio della coach iraniana dello sci. Russia. Iran non può essere sospettato di un programma segreto di armi nucleari. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato, il 20 febbraio 2021. Cari amici, come di consueto, vi presenterò il radiogiornale a cui farà seguito una breve nota di commento e il commento di oggi riguarda la guerra civile dei repubblicani a cui farà seguito anche la nostra rubrica. Ora passiamo alle notizie, in primo piano le notizie che riguardano l'Iran. Joe Biden ha detto che la sua amministrazione è pronta a riprendere negoziati sul programma nucleare di Teheran. Secondo l'Iran Press, ieri durante il suo intervento alla conferenza di Monaco, il presidente americano ha reso noto che Washington affronterà le attività dell'Iran in regione, dicendo: in questo lavoreremo con i nostri partner europei e con altri. Giovedì l'amministrazione Biden ha annunciato che sarebbe pronta ad accettare un invito europeo a impegnarsi in colloqui diretti con l'Iran per rilanciare l'accordo nucleare del 2015 per la prima volta in 4 anni. Gli Stati Uniti accetterebbero l'invito dell'alto rappresentante dell'Unione Europea a partecipare a una riunione del 5+1 e l'Iran per discutere una via diplomatica sul programma nucleare iraniano, ha detto giovedì il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. L'Iran ha sempre ribadito la necessità di togliere le sanzioni statunitensi come primo passo verso il ripristino del patto e solo a questa condizione accetterà l'incontro. È da ricordarsi che sono gli stessi americani ad essersi ritirati unilateralmente dal patto e rimporre le sanzioni contro Teheran, quindi spetta a loro fare il primo passo per ritornare all'accordo sul nucleare senza precondizioni, La dichiarazione di Washington segna comunque il fatto che la strategia di massima pressione sull'Iran decretata dall'amministrazione Trump è fallita. Il nuovo attacco mediatico contro l'Iran. Tante voci sono state girate, in particolare dei media italiani, sull'assenza di Sami Rasargeri, la head coach della squadra iraniana femminile di sci alpino ai mondiali di Cortina. Si trattano maggiormente delle narrazioni mediatiche parziali che hanno preso di mira il nostro paese. Secondo l'agenzia iraniana YJC, la squadra iraniana ha lasciato l'Iran alla volta dell'Italia senza Zargari. Fino all'ultimo momento, ha fatto sapere la federazione dello sci iraniana. Abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile. Il compito di accompagnare la squadra è stato quindi affidato a Marjan Khalhor, un'altra tecnica della federazione. Ecco quello che hanno scritto i media su questo evento. Sami Rasargeri, 37 anni, è la coach della squadra iraniana femminile di sci alpino. Non ha potuto accompagnare la sua squadra ai mondiali di Cortina perché il marito le ha proibito di lasciare il paese. Secondo quanto annunciato dalle autorità competenti, la signora Samira Zargari sta per divorziare dal marito. Il divieto di viaggio è stato imposto a Zargari dal suo ex marito per le controversie finanziarie, il quale ha avviato un processo contro l'ex moglie in qualità di un attore privato. In effetti, il divieto di viaggio è imposto all'allenatrice iraniana, non ha nulla a che fare con il suo rapporto coniugale. E l'Iran, come Stato che si è impegnato a lungo nel piano d'azione congiunta globale, non può essere sospettato di portare avanti un programma segreto di armi nucleari, ha detto venerdì il vice ministro degli esteri russo Sergei Rybakov. Abbiamo sempre detto e stiamo dicendo ora che uno Stato che ha un accordo sulle garanzie complete con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, IAEA, a che si è impegnato in questo accordo, e l'Iran ha un tale accordo, è uno Stato che ha osservato pienamente il piano d'azione congiunta globale per molto tempo, non può essere sospettato di portare avanti un programma segreto di armamento nel campo nucleare, e ha detto Rybakov. Ecco perché stiamo dicendo che è fondamentale preservare l'accordo nucleare e lavoreremo per raggiungere questo obiettivo, aggiunge ancora Rybakov. In precedenza i ministri degli esteri dell'Inghilterra, Germania, Francia e Stati Uniti hanno detto in una dichiarazione dopo i colloqui che erano interessati a consultazioni sul programma nucleare dell'Iran con la partecipazione di Russia e Cina. Nel frattempo hanno espresso un interesse comune nel campo della sicurezza sulla questione delle garanzie che l'Iran non sarà mai in grado di sviluppare armi nucleari. Inoltre, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno affermato il loro obiettivo condiviso dal ritorno dell'Iran al pieno rispetto dei suoi impegni nell'ambito del piano d'azione congiunta globale. E passiamo in Yemen. Il movimento yemenita Ansarullah denuncia l'ipocrisia di Londra in merito alla proposta di un cessate il fuoco nello Yemen per poter distribuire vaccini contro il Covid-19. Il presidente del Comitato Rivoluzionario Supremo yemenita Muhammad Ali al-Housi ha esortato la Gran Bretagna a fermare la massiccia vendita di armi alla coalizione a guida saudita protagonista dell'aggressore dello Yemen. Chiediamo all'Inghilterra di smettere di inviare il virus e delle armi ai paesi del Golfo Persico che vengono utilizzati nell'aggressione contro lo Yemen, ha scritto su Twitter. Ha osservato che le armi che massacrano i civili yemeniti sono più letali della nuova pandemia da Covid-19. Fermate questi virus che sono più letali del coronavirus perché queste armi uccidono il popolo yemenita e dotano i gruppi terroristici alleati degli aggressori di armi moderne, ha aggiunto. E lunedì mattina le forze di occupazione sioniste hanno sradicato centinaia di alberi della foresta, hanno confiscato un'auto privata e hanno fotografato diverse aree di terra e tende nella valle del Giordano settentrionale. Secondo fonti locali, oltre 1.000 alberi forestali sono stati sradicati dal FOI nella zona di Einun, nella valle del Giordano settentrionale. Proprio le forze sioniste hanno anche confiscato un'auto appartenente a un residente locale della stessa area. Queste forze hanno preso d'assalto anche il villaggio di Himsa nella zona di Al-Baqia nella valle del Giordano settentrionale e minacciato i residenti locali. Il regime sionista aveva già demolito le case dello stesso villaggio e spostato i suoi residenti. Giovedì il presidente francese Emmanuel Macron ha confermato di non tener molto alla NATO, fu fondata per affrontare il patto di Varsavia. Non c'è più un patto di Varsavia, ha dichiarato al Financial Times. Nessuno può venirmi a dire che la NATO è ancora pertinente, è stata fondata per affrontare il patto di Varsavia, ma il patto di Varsavia non c'è più, ha detto Macron. Stoltenberg invece, nel videocollegamento di giovedì con testate europee e americane, ha fatto notare: ma l'Unione Europea non può proteggere l'Europa, il 20% della spesa della NATO per la difesa viene dagli alleati della NATO, membri dell'UE, e c'è la geografia, Norvegia e Islanda nord, Turchia sud e USA, Canada e l'Inghilterra ovest sono importanti per la sicurezza dell'Europa. Ogni tentativo di indebolire la strategia e solidarietà tra Europa e Nord America non solo indebolirebbe la NATO, dividerebbe l'Europa. Gli Stati Uniti lavoreranno strettamente con l'Europa da Roma a Riga per venire incontro alle sfide comuni che affrontiamo, lo ha detto Joe Biden nel suo intervento alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, aggiungendo che l'America è tornata, l'Alleanza Atlantica è tornata. Il presidente americano ha parlato di Cina e Russia, con la prima USA e Unione Europea devono prepararsi ad una competizione di lungo periodo e sarà una competizione dura, avvertendo che bisogna respingere gli abusi economici di Pechino. Sulla Russia il leader americano ha affermato che la NATO deve essere in grado di fronteggiare la minaccia russa che utilizza la corruzione come un'arma per minare l'alleanza. I leader russi vogliono far credere alla popolazione che il nostro sistema sia corrotto quanto loro, ha detto Biden. Vogliono minare l'alleanza atlantica perché è più facile sopraffare le singole nazioni. Per questo deve essere una nostra priorità salvaguardare la sovranità territoriale dell'Ucraina, ha proseguito il presidente americano. Non vogliamo tornare alla guerra fredda, vogliamo che ogni paese sia libero da influenze esterne. E sorgerà con ogni probabilità in Somalia oppure in Libia la base da cui la Turchia lancerà nel 2028 un modulo lunare per effettuare un soft landing e ricerche scientifiche sulla Luna. Il presidente dell'Agenzia Spaziale Turca non ha commentato l'indiscrezione sulla Somalia e in un'intervista all'emittente BBC Turkish ha parlato di colloqui sensibili in corso con il paese che ospiterà la piattaforma. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. La guerra civile dei repubblicani. La soluzione incassata lo scorso fine settimana da Donald Trump nel secondo impeachment del suo mandato ha favorito il ricompattarsi del partito repubblicano attorno alla figura dell'ex presidente. Allo stesso tempo, quei senatori e deputati che hanno votato a favore dell'incriminazione per l'incitamento all'insurrezione sono al centro di provvedimenti di censura che preannunciano già una sguanciosa lotta intestina del partito in vista dei futuri appuntamenti elettorali. Lo scontro che minaccia di esplodere cova da tempo sotto la cenere ed era stato finora contenuto dalla presenza di Trump alla Casa Bianca, nonché dallo strapotere mediatico dello stesso ex presidente e dalla conseguente emarginazione delle forze più moderne all'interno del partito. I rappresentanti di quest'ultima anima del GOP avevano però visto nel processo di impeachment un'occasione per ridimensionare, se non per liquidare del tutto, la fazione di estrema destra che fa capo a Trump. L'operazione non è tuttavia riuscita e ha anzi portato alla luce un conflitto che rischia seriamente di spaccare il partito. Il primo serio segnale della possibile guerra civile tra i repubblicani è arrivato martedì con la prima importante dichiarazione politica di Trump dopo l'addio alla Casa Bianca e la clamorosa espulsione da Twitter. L'ex presidente ha non a caso attaccato frontalmente il leader di minoranza al Senato, Mitch McConnell, di fatto il secondo repubblicano più potente a livello nazionale. Trump si è scagliato contro il veterano senatore del Connecticut dopo che quest'ultimo aveva tenuto un discorso per denunciare l'ex presidente al termine del procedimento di impeachment. McConnell aveva votato contro la condanna di Trump sostenendo senza fondamento che l'incriminazione al Congresso di un presidente che ha esaurito il proprio mandato risulta essere incostituzionale.
Iraniani famosi.
Salve cari amici e benvenuti all'appuntamento di questa settimana con Iraniani famosi. Oggi vi parliamo di un grande scrittore persiano vissuto a cavallo tra il XII ed il XIII secolo, ovvero Muhammad Ufi. Il persiano famoso che vi presentiamo oggi è lo scrittore e letterato Sadiduddin Muhammad ibn Yahya bin Tahir ibn Uthman Bukhari Hanafi, più semplicemente noto come Muhammad Ufi. Nato a Bukhara nel 1171 d.C., apparteneva a un'illustre famiglia che poteva vantare qadi, medici e letterati. Sadiduddin Muhammad Ufi studiò nella sua città natale, che al tempo era uno dei centri scientifici più importanti della Persia. Successivamente viaggiò al fine di approfondire i suoi studi sui hadith, la cosiddetta Talabul Ilm, ricerca della conoscenza in Asia centrale e India, dove entrò nella cerchia del governatore Uride Nasreddin Qubaja, uno dei ministri del sultano Uriye Shahabeddin, e compose i suoi Lubabul Albab, una vasta raccolta di opere di poeti noti e meno noti, specialmente di età Ghaznavide, Samanide, Saffaride e Taheride, altrimenti destinati a rimanere per lo più semisconosciuti. La sua opera fu particolarmente importante nella storia della letteratura persiana perché il periodo delle dinastie Ghaznavidi, Samanidi, Saffaridi e Taheridi fu proprio quello della rinascita della lingua e della letteratura persiana ed anche quello del grande movimento scientifico iraniano e anche islamico.
Amici, rimanete in contatto con noi 24 ore su 24 tutta la settimana e potete seguirci ogni istante attraverso il nostro sito parstoday.com/it per rimanere aggiornati con l'Iran e col mondo.
Il suo Lubabul Albab è considerato il più antico tra le Tazkiratul Shura o antologie della letteratura persiana che comprende 12 sezioni. Il lavoro è importante perché riporta ogni volta la biografia del poeta ed alcuni dei suoi versi. Lo stile di Ufi è imparziale e lui rispetta ed elogia tutti i poeti e letterati che descrive. L'altra sua opera famosa è il Javamol Hikayat va Lavamol Rivayat, un'ampia raccolta di aneddoti in prosa. In questa opera lui utilizza un linguaggio più semplice e meno letterario di quello dell'Obabol al-Bab e nell'opera presenta 4 capitoli, ognuno con 25 aneddoti, per un totale di 100 aneddoti. I suoi racconti sono presi dalla storia, dalla letteratura, dalle notizie presenti al suo tempo e buona parte dei testi da lui utilizzati come fonte oggi sono andati persi. Per sua stessa affermazione avrebbe tradotto dalla lingua araba Al-Faraj Bada Shaddad del giudice Abu Ali Mohsen ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Tanuhi ed ancora la raccolta di panegirici Madahul Sultan, Lode ad un re, ma entrambe le opere sono andate perse. Lui ricoprì per un periodo anche una carica governativa nella città di Samarcanda, dopo che un principe locale lo elesse come responsabile della trascrizione delle missive reali. Si spense probabilmente nel 1233 a Delhi. Cari amici, vi ringraziamo per l'attenzione, a presto!